Mi collego al mondo impazzito di cui parlavi e ti voglio fare una domanda sull'attualità. Noi in questi ultimi anni abbiamo vissuto in una società caratterizzata da un metodo che si è consolidato parecchio, che è quello dell'emergenzialismo continuo, fuso ad una manipolazione dell'informazione e quindi dell'opinione pubblica, del pensiero, molto molto pervasiva. Lo abbiamo visto, ad esempio, queste continue emergenze, prima l'emergenza omofobia, transfobia, che poi volevano portare avanti chiaramente tutt'altro. L'abbiamo visto con l'emergenza Covid, con i lockdown, con il Green Pass, con tutte le misure liberticide che oltre a attuare pesanti discriminazioni hanno abituato le masse ad esibire un QR code per vivere. Lo abbiamo visto anche con la guerra tra Ucraina e Russia, anche se in realtà ci sono anche altri attori e protagonisti o antagonisti, dipende dai punti di vista in campo. L'abbiamo visto con la propaganda di guerra, con la retorica sull'invio delle armi, dobbiamo mandare le armi perché altrimenti la guerra ci arriva qui in casa. Lo abbiamo visto con l'emergenza climatica, la crisi climatica, questa nuova parola che sono riusciti ad inventare, dove perfino professori autorevoli come Franco Prodi sono stati tacciati di essere negazionisti climatici. Ecco, Giovanni, ti chiedo, come si sta davanti a tutta questa situazione? Che cosa ne pensi di questa strategia dell'emergenzialismo e di tutti questi tentativi? Come fronteggiare questa manipolazione dell'informazione? Tu hai detto più volte, io mi informo guardando più fonti. Dovremmo farlo tutti, chiaramente. Anche perché io questa manipolazione la chiamo pervasiva, perché poi mi rendo conto che tanti, come sappiamo, poi se la bevono e non se ne rendono alla fine della fiera nemmeno conto.
Intanto c'è da realizzare come funziona il mondo in cui viviamo. Cioè, che cosa c'è, per tornare al discorso di prima, cosa c'è di vero? Iniziate partendo dalle vostre vite e chiedetevi, ma quanta verità rappresento io di ciò che sono e di ciò che faccio? E sarà una percentuale variabile. E questa è individuale, personale. Quanta verità, tra l'altro, io manifesto rispetto agli altri nel momento in cui voglio, per esempio, essere visto in una certa maniera, per non parlare di, scusate se mi viene da ridere, ma di quanta verità manifestate su questi aggeggi infernali qua, di quelle immagini finte delle vostre vite che vengono messe qua sopra perché uno vuole apparire meglio di quello che è, qualunque cosa questo poi significhi. Portatelo a un livello un pochettino più in alto. Chi fa i telegiornali, che poi sono quelli che un tempo stampavano i giornali, perché questo non è un problema di oggi, oggi è arrivato all'ennesima potenza. Mio zio era Paolo Fraiese, non so se qualcuno se lo ricorda. Lui era noto perché c'aveva anche questa faccia molto seria, molto scura, con la quale comunque dava qualunque notizia. Un giorno mi capitò di chiedergli, erano gli anni Ottanta, io ero piccolino, e gli dissi, senti, ma perché c'hai sempre sta faccia così seria, così, che sembra sempre che devi, sai, per dare una notizia terrificante? Lui si gira, mi guarda e ridendo fa, è una buona domanda Vanni, cosa non me l'ha fatta mai nessuno. Allora dice, io faccio questo lavoro da più di 20 anni, erano gli anni 80. Questo lavoro io lo conosco bene, quindi ho fatto il giornalista, so che cosa significa andare da una parte, prendere, diciamo, capire quello che è successo, informarsi, sentire fonti diverse, ricostruire e poi riportare ciò che tu hai scoperto in qualche maniera di ciò che è il tuo lavoro, di fare il giornalista. Dice, adesso è tutta un'altra cosa. Noi abbiamo la notizia originaria che arriva, io so quindi che cosa succede in maniera oggettiva, dopodiché mi danno alle 8 di sera da leggere la notizia al TG1. La notizia del TG1 è talmente manipolata che io fondamentalmente sto mentendo. Non posso dirlo alla gente, né posso fare chissà che cosa, perché tanto prendono un altro al posto mio e io mi trovo in mezzo a una strada. E allora dice, io ho inventato questo escamotage, cioè più la notizia che io sto per dare è falsa, e più io faccio quella faccia. Sapendo questa cosa, tra l'altro, poi da quel momento in poi, ovviamente, quando vedevo il TG1 e vedevo che iniziava a fare ecco, dico, ecco là. E questo era, ribadisco, più di 20 anni fa, più di 30 anni fa. Quindi chiedetevi, delle informazioni che ci vengono date dalle televisioni, rilanciate dai social, che oggi tra l'altro hanno questo potere di censura che in teoria è privo di significato nella democrazia, perché credo che il perno della democrazia dovrebbe essere quello di: io non sono d'accordo con quello che tu stai dicendo, ma tu sei libero di dirlo. Invece non sei libero di dirlo, sei libero di dire quasi niente. Oggi sei libero di associarti a ciò che pensa la maggioranza, perché se non lo fai, allora sei un negazionista di quello che ti pare. Ma non a caso si usa la parola negazionismo, no? Che nasce con i negazionisti dell'Olocausto, e quindi no, qualcuno che viene visto come il peggio del peggio, perché, per carità di Dio. Dopodiché diventa il negazionista, il Novax diventa il negazionista della scienza. Se lo volete chiamare scienza, per carità, fate pure, però francamente diventa difficile. Poi c'hai il sono tutti negazionisti, siamo tutti negazionisti, tutti cattivi, oppure sei putiniano, oppure adesso sei filo Hamas e sei un terrorista, o quello che vuoi. C'è, e tra l'altro se guardate bene c'è una percentuale di risposta nella popolazione che stimerei intorno all'80%, cioè esce fuori la notizia della Russia e dell'Ucraina, l'80% della gente sui social, nei quali io grazie a Dio non sto, mette la bandiera dell'Ucraina. Tutti d'accordo. Questa è una cosa, tra l'altro, che è stata in divenire per gran tempo, ed è quello che fondamentalmente chi ha la capacità economica di influenzare l'informazione, quindi raccontarvi la storia, la narrazione di quello che accade nel mondo, che niente a che vedere con la verità, ha sempre desiderato, cioè quella di creare una cosa che si chiama hive mind, cioè come l'alveare, cioè la peregina dà il comando e tutti quanti, i droni si chiamano, fanno quello che gli viene detto, perché la mente in qualche maniera è condivisa. Quindi se lui è cattivo, tutti puntano il dito contro di lui perché è cattivo. Poi lo fanno anche fuori, perché se tutti gli puntano il dito si arrabbiano perché è diverso. E questo accade su ogni cosa. Sul cambiamento climatico, la gente si dimentica che quello che adesso chiamano cambiamento climatico prima aveva un altro nome, si chiamava global warming. Lo sapete perché non si usa più global warming? Perché c'è qualcuno che sta ancora in prigione, che ha tirato fuori una serie di email nel quali si leggeva molto bene che era tutto falso, tra Al Gore e le altre persone. L'hanno messo in galera e hanno buttato la chiave. Dopodiché tanto dicono, vabbè, ma la gente è stupida, dimentica, aspettiamo un po', non c'è più riscaldamento globale, adesso c'è il climate change, che però stranamente ha le stesse identiche soluzioni di quelle che avevano pensato per il riscaldamento globale. Anche lì provi a dire un qualcosa di diverso, a parte che noi continuiamo a sentire sempre la solita campana, quella occidentale. Qualcuno di voi ha idea di quello che si pensi in Cina, delle cose di cui parliamo? In Russia, in India, stiamo parlando di ben più di metà del mondo. Quindi alla fine siamo diventati di un provinciale talmente ridicolo che crediamo di essere il centro dell'universo. mentre in realtà anneghiamo in una valanga di cazzate che ci vengono fatte bere quotidianamente come realtà. Poi dietro c'è anche un meccanismo perverso, perché vedete, una delle cose che mi ha fatto più male vedere in questi 3 anni è stato intanto notare come la gente ha ceduto alla propria libertà velocissimamente, con la paura della morte mi chiudo in casa, perché letteralmente ci hanno chiuso in casa, ci hanno messo agli arresti domiciliari, tra l'altro con un virus che circolava almeno da agosto del 2019. Quindi francamente, però la stragrande maggioranza di noi in casa c'è stata. Chi per paura di morire, chi per conformità, chi semplicemente perché all'improvviso abbiamo scoperto uno Stato che era diventato efficiente. Io, cioè, mai visto polizia, carabinieri, droni, cose incredibili, un'efficienza dello Stato, ma che la Svizzera mi fa un baffo, cioè. Eppure, cioè, prima volta, non so se è anche vostra esperienza, io non... Per cui da un lato l'altro pensiero è, ma allora se vuoi lo sai fare. Quindi capisco pure che tutto ciò che non fai, allora stai scegliendo di non farlo. Sei in grado di beccare col drone uno che sta correndo dentro a un parco o sulla montagna o quello che è, non mi riesci a sgominare il traffico di droga, di prostituzione, con tutta questa informazione che c'hanno su ognuno di noi. C'è uno status quo che deve essere mantenuto evidentemente e va bene così, ma il vero punto siamo noi, siete voi, è ognuno di noi. In primis perché abbiamo rinunciato, secondo me, all'essere individui. Cioè per voler essere parte di qualcosa, alla fine non si è parte di niente, perché non mi dite che gli amici stanno dentro schermo di un telefono. E lo so che se uno riceve il like c'ha il rilascio di dopamina perché l'hanno pubblicato, però fondamentalmente diventa una forma di droga, insomma, la dicete meglio, insomma, se volete, Chiaramente con la paura governi molto bene. La paura, il frutto dell'albero della paura si chiama emergenza. Hanno pure messo la cosa adesso, no? Se c'è una nuova emergenza della quale per caso non siamo al corrente, ci suoneranno i telefoni tutti insieme contemporaneamente un giorno, perché non sia mai che ti sfugge, Voi provate a immaginare cosa sarebbe se adesso in questo momento inizia a scrivere tutti quanti i telefonini e leggete allarme di chissà che cosa, pensate il panico come si diffonde. E capite perché ve l'hanno fatto. Prima che lo usino, perché lo useranno se l'hanno fatto. E se sto coso un giorno suonerà, eccetera, mantenete la calma, ricordatevi che l'essere umano non è fatto per sperimentare la paura. La paura viene alimentata, ma c'è possibilità di andare oltre, semplicemente controllando il respiro. Non sto scherzando, È chiaro che oggi l'emergenza è diventata una scusa con la quale farci fare quello che vogliono. L'emergenza in qualche maniera ti richiede non di essere resistente, perché sta parola è stata cancellata, perché non sia mai che qualcuno sta parola gli risulti in testa alla fine di voler resistere al cambiamento o al nuovo normale che per fortuna da un po' non sento nominare più, ma che vedrete tornerà. Quindi questa... La resistenza non bisogna averla, perché non si è mai che il popolo si mette a resistere e dopodiché si accorgono che siamo 4 gatti, anche se controlliamo i soldi di tutti e questi dementi non hanno capito come funziona il gioco, nonostante ci siano da 3 secoli dentro, che abbiate pazienza. Se viene uno da un altro pianeta e si viene qui a guardare come funziona il sistema economico, dice ma sono scemi? Ma non se ne accorgono, ma non gliel'ha spiegato nessuno? Che c'hanno i padroni del denaro? giocano a Monopoli e c'è uno che fa la banca da secoli. Vabbè. Quindi chi controlla l'informazione ce lo sta facendo vedere. Emergenza dopo emergenza dopo emergenza. La gente continua a vivere nella paura, anche perché l'essere umano è una creatura abitudinaria. Quindi si abitua a tutto, si abitua anche all'emergenza. Ma non con la resistenza, ma con la resilienza. Come ho avuto recentemente modo di dire, no, una differenza di angolazione. La resistenza sono 180 gradi, la resilienza sono 90. Ognuno ha... Viviamo in tempi un po' strani, quindi per carità ognuno è libero di scegliere quello che vuole, anche perché oltre alla verità, che proprio non c'è, l'altra cosa che ci hanno levato è la libertà, non solo di esprimere ciò che vogliamo, ma figuratevi di fare quello che vogliamo. Per fare qualunque cosa servono 6 miliardi di permessi, ma non vi chiedete il perché. Alla fine lo Stato dovrebbe rappresentare il popolo, eppure... Quale persona del popolo desidera che ci sia la burocrazia che abbiamo? Nessuno, sono sicuro che forse... no, nessuno, no, quelli del PD magari... Perché non accade mai? Perché non vediamo un mondo più bello, più giusto? La prima cosa è che intanto se stimano la paura e voi nella paura non avete mai avuto il coraggio non è che uno ci nasce per carità, ma lo sviluppi, eh. E lo sapete come lo sviluppi? Lo sviluppi decidendo di affrontare le paure, quelle personali e quelle che ti manda la società. Quindi se vi posso dare veramente un gran consiglio, quello che mi diede mia mamma quando ero estremamente piccolo, che mi disse: Vanni, le paure le devi affrontare. Sì, mi sembra sensata sta cosa. Poi dopodiché io l'ho applicata tutta la vita, mia madre mai, però... però è molto comodo, anche perché c'è un fattore, cioè... Tu puoi anche soccombere alla paura 10 volte, ma la volta che la superi... Non importa quante volte non l'hai superata prima, improvvisamente l'hai superata una volta a fatica, come perché tanto è qui dentro, ma nel momento che lo hai fatto una parte di te dice: ah, però comunque, allora è fattibile. E allora la riapprocci, non è facile sempre, però magari piuttosto che 10 volte sbagliare, dopo 5 ci riesci una seconda volta. E poi andando avanti ti rendi conto che il blocco ce l'avevi qui. Perciò se vogliamo vedere qualcosa di meglio bisognerà che la gente abbia più coraggio di usare la verità, anche quando gli è scomoda, perché la verità permette anche alle cose di cambiare, di migliorare, proprio perché escono fuori, sono fuori dall'ombra. Se le cose rimangono nell'ombra, nascoste dentro di noi, ci possono rimanere per tutta la vita. E c'è questo piccolo problema però, che la verità non è quella menzogna che viene portata avanti, quella rimane quella che è, perché la verità puoi non guardarla, sta là dietro. Ma non cambia, eh. Io posso continuare a guardare là quanto mi pare, fino al giorno che me ne vado. Ma il giorno che te ne vai, non ti preoccupare che qualcuno ti ci fa fare i conti.
Vanni, io ti pongo un'ultima domanda, poi arriveranno anche le domande del pubblico. E alcuni ci sono già arrivati, quindi chiameremo sul palco qualche amico. Noi abbiamo intitolato questo incontro Accendere la luce nel buio, ed è una frase che tu spesso ripeti per rendere bene l'idea appunto dell'importanza di avere coraggio, di metterci la faccia, di rischiare, di essere liberi dall'esito. Ed è quello che un po' è mancato, spesso è mancato in questi anni, non a tutti, ma è mancato. E quindi per rimanere in tema ti chiederei un'ampia riflessione. Ma oggi, Vanni, come si accende quel lumicino nell'oscurità? come si accende la luce nel buio, e te lo chiedo te ovviamente perché, e credo di ringraziarti a nome di tutti, tu sei stato un esempio che lo ha fatto e continua a farlo, ad accendere la luce nel buio in questi anni, e lo fai ancora oggi. E ovviamente è una domanda che vale nella vita quotidiana di ognuno di noi, lavorativamente parlando, in politica, a livello culturale, associativo. Come si fa?
Allora, intanto la luce si accende quando fa buio, perché di giorno non serve. Mi dispiace, ma fa buio. I nostri nonni avevano vissuto un'altra notte lunga, complessa, che alla fine in qualche maniera si è risolta. Poi c'è stato un periodo invece, diciamo, più luminoso, normale tra l'altro, dovuto alla possibilità di ricrescere dopo tutta la sofferenza che c'era stata. Intanto l'oscurità cosa fa? Nasconde le cose. Quindi nel momento in cui si manifesta, diciamo, la notte, tu la verità non la conosci più. Allora intanto quella luce cosa rappresenta? Per primo rappresenta la verità. Quindi il fatto di dire tira fuori la tua luce, che non sono parole mie ovviamente, significa intanto abbi il coraggio di dire la verità. Perché se uno ha informazioni, per esempio, che gli altri non hanno, è scomodo, è difficile dirlo comunque, dire per esempio dare una posizione diversa rispetto a quello che a tavola in questo momento stanno dicendo tutti. Faccio, che ne so, un esempio, immaginiamo una tavolata con personaggi che ti dicono io, che ne so, questi Novax li vorrei vedere liquefatti come bottiglia verde, un altro medico ti risponde io vorrei che ci fossero le camere a gas, e un altro gli dice guarda, io non li sopporto, gli leverei il diritto al voto perché uno così non c'ha diritto neanche di essere libero. E voi state a quel tavolo, già solo il dire per esempio ma io non la penso così, senza bisogno di dover entrare in chissà quale cosa, richiede un certo coraggio, perché magari sei l'unico, però quella è la luce che ti viene richiesta, cioè di fare da testimone nel momento dell'oscurità con la tua umanità. La verità non ce l'ha nessuno, la verità è divina. Noi possiamo avvicinarci alla comprensione di piccole realtà, però l'umanità è umana. Non è che dobbiamo fare uno sforzo gigantesco, l'umanità si rappresenta attraverso intanto il non manifestare un odio inutile verso qualcuno per una storia che tra l'altro non conosci neanche, perché hai semplicemente ripetuto quello che hai sentito dire a tutte le altre persone. E se vedete bene, quello che è successo in questi anni è stata proprio la perdita della nostra umanità. Cioè negli ospedali non hanno permesso alle persone di salutare la gente che moriva. Non me ne voglia, ma la Chiesa, cioè, in questi ultimi anni
abbiamo anche sacerdoti coraggiosi, come può vedere in prima fila, però.
Cioè, abbiamo sentito che vaccinarsi era un atto d'amore.
Mamma mia.
Sono stati i primi in Vaticano a mettere l'obbligo per tutti, altrimenti venivi cacciato fuori. Un bellissimo esempio di cristianità e umanità, devo dire, proprio. Viviamo proprio nel tempo dell'ipocrisia, però c'è un vantaggio molto grosso nell'oscurità, che le luci, quelle vere, si vedono proprio. Non è che c'hai dubbi, le vedi perché rappresentano una verità. E grazie a Dio ci sono, e sono convinto che di luci è pieno anche in questa sala. La forma più alta di servizio che io possa dare è quella di essere un indegno esempio. Nel senso che se qualcosa che avete visto fare a me in qualche maniera in questi anni comunque lo avete trovato come bello o coraggioso, non mi lasciate da solo, fatelo anche voi. A furia di provare, poi uno riesce, più riesci e più diventa facile.
Non sei solo.
Lo so.